cari fratelli e cari sorelle, quando ci troviamo nel nome del Signore non è mai un modo banale di trovarsi, e se veramente ci troviamo nel suo nome, perché quello che conta per noi è aver conosciuto Gesù Cristo, fonte di una nuova vita e fonte di ogni gioia per un credente sincero nei suoi confronti. Noi ci troviamo qua ogni domenica per ricordarci da dove veniamo e per capire sempre più fondo che tutto nella nostra vita è legato a Dio, nostro Creatore, perché abbiamo trovato nel Signore di Israele e in suo figlio Gesù la risposta al senso della vita che tutti noi cercavamo quando non eravamo a conoscenza di Gesù. E quindi il motivo per cui noi ci troviamo può essere solamente perché abbiamo conosciuto Cristo. È solo per Cristo che possiamo chiamarci fratelli. E se questo non è il motivo che ci tiene uniti e ci tiene legati, allora siamo caduti in un inganno, che credo ci porterà fuori strada e ci porterà parecchio male nelle nostre vite. Infatti siamo qui non per soddisfare noi stessi, ma siamo qui perché abbiamo bisogno di progredire nella conoscenza di Gesù. Una volta che abbiamo capito di non essere capaci a fare il bene se non guidati dal suo Santo Spirito. Leggendo questa settimana ho trovato alcuni versetti nell'Antico Testamento, gli ebrei, c'è scritto in Esodo che il sabato, il giorno in cui noi ci troviamo, per noi la domenica, era un segno che Dio aveva lasciato a loro, ai suoi figli, cioè al popolo di Israele, per santificarli. Ed era il Signore che voleva santificarli, non erano loro che si santificavano con le loro forze o le loro capacità. Infatti in Esodo 31, lo leggo io perché me lo sono appuntato qua, al versetto 13 c'è scritto: quanto a te, parla, credo a Mosè, qua il Signore dice, parla ai figli di Israele di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Quindi dobbiamo imparare a rispettare il Signore e capire la solennità del momento che ci fa trovare qui tutti quanti insieme la domenica, e l'importanza che è stato il suo gesto per noi di avvicinarsi e di scendere in terra sotto forma di uomo, e soprattutto la grande grazia che ci ha fatto nel conoscere la sua parola. E questo forse è il motivo principale, questa solennità che dobbiamo tenere ben presente di fronte ai nostri occhi, e la predisposizione d'animo necessaria per poter affrontare il giorno del riposo che ci è stato comandato dal Signore. Questa è un po' una premessa, perché settimana ho avuto delle riflessioni che sono un seguito di quello che era. Sono state delle osservazioni sul mio comportamento e sul mio modo di essere in relazione al fatto che sono diventato credente, e queste osservazioni su me stesso poi le ho avute anche su altre persone, anche altri credenti, e la domanda che mi ponevo è: come mai l'uomo rende male per bene? Noi siamo abituati a ricevere il bene, ci fa piacere quando lo riceviamo dagli altri, però ci sono certi momenti nella nostra vita che inconsapevolmente e anche illogicamente reagiamo male e ci comportiamo bruscamente, anche solo una risposta brusca oppure è come se ci rivoltassimo dall'altra parte a una persona che ci viene incontro facendoci del bene. Se non altro dovremmo riflettere come mai ci capita questo, pur essendo dei credenti. E la risposta che mi è venuta spontaneamente in cuore è che, per quello che mi riguarda, non conosco abbastanza Gesù e non sono maturo spiritualmente per riceverlo fino in fondo nel mio cuore. Ho capito e ho creduto che Lui è il Figlio di Dio ed è morto e risuscitato per me, però non riesco ancora ad abbandonarmi completamente e lasciare che i Suoi insegnamenti vivano all'interno del mio cuore e possano trasformare veramente la mia vita. Ecco, adesso volevo leggere alcuni versetti che ho trovato sulla Bibbia questa settimana. Il primo è in Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, e il versetto 27, la pagina 1069 di questa versione della Nuova Riveduta. Qua Gesù: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Qua Gesù parla a dei credenti, quindi a persone che l'hanno conosciuto, e dice due cose importanti, molto essenziali: io vi do la pace, che è una cosa differente da quella che il mondo dà, e non abbiate paura. E non si rivolge a noi come noi ci rivolgiamo agli altri uomini. Tutto quello che il Signore fa e che abbiamo visto nelle nostre vite attraverso l'operato di Gesù è stato fatto in modo essenziale e puro, e nulla è lasciato al caso o in modo superficiale. Noi uomini invece ci comportiamo in modo molto strano, abbiamo diversi atteggiamenti che cambiamo in base alle circostanze della nostra vita, è come se ci costruissimo da soli la nostra realtà, cioè ci personalizziamo la vita che conduciamo e la realtà che noi crediamo di conoscere, una realtà che è stata fatta da noi a nostro uso e consumo, in cui possiamo modificare e controllare gli eventi come meglio crediamo per avere sicurezza su quello che facciamo è giusto, sul nostro modo di agire. È quasi come se ci autogiustificassimo agli occhi di noi stessi, ma questo è una cosa veramente strana per un credente, una persona che dice di conoscere e credere in Gesù. Però il motivo per cui ci comportiamo così in questo modo vogliamo quasi controllare la nostra vita, e questo sentimento, questa predisposizione d'animo è dovuta al fatto che io credo che questo è stato per me, e poi penso si possa estendere anche ad altre persone, che questa mia motivazione è dettata dalla paura che avevo nei confronti della vita e nei confronti di tutte le situazioni che mi capitavano. Questa paura è la paura che noi abbiamo, che io avevo della morte, che se non facevo in questo modo, se non cercavo di controllare tutto, questa paura prendeva sopravvento e è come se mi circondasse il cuore e mi portasse alla deriva senza che io possa fare niente, pur essendo consapevole delle cose giuste e delle cose non giuste. Però in questo versetto che abbiamo letto il Signore ci dice di non essere turbati e di non avere sgomento, ed è una cosa che ricorre molte volte nella parola del Signore. Riflettendo su quelli che i casi della mia vita che mi sono capitati, ho notato che molto spesso mi sentivo schiacciato da impegni della vita, impegni che magari mi cercavo io, la mia bravura, tra virgolette, oppure impegni che mi erano, che dovevo, a cui comunque dovevo far fronte perché faccio parte di una società e di una famiglia, quindi dei doveri che tutti gli uomini hanno. E questi impegni della vita mi facevano sentire schiacciato e molte volte stanco, ma non è una stanchezza questa, diciamo, solamente fisica, è una stanchezza dell'anima, spirituale. E con tutte queste preoccupazioni che mi martellavano continuamente la testa, pian piano dalla testa scendevano al cuore e mi avvolgevano così tanto che perdevo l'orientamento, ero quasi inconsapevole di quello che mi capitava e vivevo in modo quasi inconsapevole. Ebbene, in questi casi che il Signore mi ha fatto capire che deve suonare dentro il mio cuore e quindi dentro me stesso, dentro la mia anima, un campanello d'allarme. Ed è proprio in questi momenti che bisogna chiedere aiuto al Signore, affinché il nostro cuore non vada verso la naturale inclinazione dell'essere umano, e cioè fare il male, e quindi abbandonare quella che è la comunione con il Signore. Questa paura, dicevo, è legata alla paura di non farcela, alla paura di sbagliare, quindi di essere giudicati. E quindi è una paura che è molto simile a quella che si ha quando uno, diciamo, pensa alla morte. Adesso volevo leggere ancora un altro versetto, pagina 1194, lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 14. La parola del Signore dice: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi è similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Qui dice appunto che i figli di Dio, che sarebbero i credenti, hanno in comune con il figlio di Dio sangue e carne, e quindi poi ci dice che il Signore ha voluto far sì che il suo figlio Gesù partecipasse alla nostra natura terrena per liberarci da quello che è un freno alla conoscenza e alla comunione col Signore, cioè il peccato. Infatti sappiamo, da altre parti della Bibbia c'è scritto che il salario del peccato è la morte, e questa è una verità inconfutabile della Bibbia. Infatti l'uomo normalmente si comporta contrario a questa e considera libertà quella che quello di poter fare qualsiasi cosa, poter vivere da uomo libero facendo quello che uno ha in cuore di fare e soprattutto credendo che tutto quello che uno ha in cuore di fare sia una cosa giusta e buona. In realtà il Signore vuole delle persone, dei credenti, che si affidino a Lui completamente, che siano veramente liberi. Per questo Gesù è morto sulla croce, per annullare, essendo diventato uomo come noi, quindi con la stessa natura nostra, diciamo, poteva capire fino in fondo qual era il nostro dramma, annullando così con la sua morte il peccato, che è, diciamo, lo strumento per cui il diavolo, il principe delle tenebre, ci tiene schiavi, perché la naturale inclinazione dell'uomo è quella di fare il male. Quindi il diavolo, attraverso il peccato, pone il suo giogo sopra di noi. Diciamo che come mai questa paura nasce nel nostro cuore quando commettiamo il male, commettiamo il peccato, perché un primo fatto può essere il fatto che il tempo passa e noi ci avviciniamo sempre di più al giorno in cui dovremo fare il passo decisivo, quindi concludere questa nostra vita, e quindi la paura è dettata anche forse da un fatto che ci si avvicina all'ora del trapasso, e quindi si ha paura delle sofferenze che uno va incontro. Invece il secondo motivo per cui questa, man mano che il tempo passa e man mano che l'uomo si corrompe sempre di più, aumenta la sua paura, la sua insicurezza, è dettata dal fatto che ha paura di un giudizio, perché pur anche persone non credenti mi vengono in mente che quando arrivano alla fine dei loro anni hanno un comportamento molto pauroso, sono molto nervosi, sono irascibili, anche se prima della loro vita erano state persone calme, tranquille e sicure di sé. E questo è, io credo, la coscienza che ci rimorde dentro e fa sì che noi ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, però non possiamo liberarci da questo peso che ci aggrava sul cuore. Ecco che così è quasi una consapevolezza, però non conscia, di noi stessi, che non possiamo liberarci da soli dal peso che abbiamo dentro. E quindi questo è un vero dramma per ogni persona, perché si avvicinano, passa il tempo, si avvicinano i giorni che deve rendere conto e non sa come liberarsi. Il Signore però è venuto in nostro aiuto e ci libera, vuole dei credenti che siano liberi nelle scelte, non condizionati, ma sottomessi alla sua autorità e timorosi dei suoi giudizi. Vuole dei credenti che abbiano un rapporto sincero con Lui. Vuole innanzitutto educarci e rigenerarci al rapporto con Lui. È per quello che si presenta a noi come un Signore che giudica, però nello stesso tempo ci dà la possibilità di scampare questo giudizio che grava sulle nostre coscienze. Infatti è solo il Signore che può salvare o perdere, questo noi credenti lo dobbiamo sapere. Solo conoscendo Gesù e il motivo per cui è venuto possiamo sulla terra e si è fatto conoscere a noi, possiamo capire a fondo l'infinità bontà e giustizia di Dio. E quindi solo conoscendo a fondo Gesù possiamo iniziare a conoscere Dio. Questo qua, questo è il Signore che io ho incominciato a conoscere, quello di un Signore giusto e benevolo nei miei confronti, cosa che prima non conoscevo affatto, perché avevo come tutti la paura di un giudizio, forse ancora prima delle persone che di Dio, perché non conoscendolo non riuscivo a calarmi in questa realtà. E il Dio che ho conosciuto non è un Dio che punisce ingiustamente, la sua è una giustizia perfetta, unita a una bontà infinita nel dare suo figlio come prezzo di riscatto per molte persone, per tutti quelli che lo accettano con sincerità. E ho imparato anche che il Signore ha delle caratteristiche che non possiamo capire fino a quando non ci mettiamo in relazione con Lui. Non serve leggere i versetti senza che sia lo Spirito che ci guida verso di Lui e ci guida a conoscere le sue caratteristiche. E le caratteristiche del Signore uno riesce a capirle e a farle proprie solamente se si abbandona completamente alla sua volontà e a seconda del suo Spirito che agisce solamente in nostro favore. Infatti, dicevo, ho imparato che il Signore, quando dona, dona in modo assoluto, non con delle riserve come facciamo noi. Ogni vittoria che il Signore dà è una vittoria perfetta, perché adempia la giustizia hanno una giustizia unica e perfetta, e quindi i suoi giudizi sono giusti nei confronti dell'uomo. Questa bisogna accettarlo per fede, non è una cosa che si può ribaltare a seconda delle circostanze. E poi quando lui dona in abbondanza, senza le cosiddette regole umane, non c'è, può donare in modo improvviso e con ritmo anche crescente, una cosa che è molto paragonabile a quella che è la realtà che osserviamo nella natura. La varietà che c'è è un aspetto del Signore, e i doni che il Signore ci dà sono doni che a volte possono sembrare improvvisi, senza che noi li meritiamo, però sono talmente abbondanti, talmente vari nel loro genere, che quando iniziamo a capire come sono, iniziamo a capire la grandezza del Signore. Infatti mi viene in mente un episodio, quest'estate che siamo stati in Israele, abbiamo visto una varietà di paesaggi incredibili, dal deserto al mare, e una cosa che mi è rimasta in cuore ogni tanto, mi ritorna in mente, è quando siamo andati sul mare al confine col Libano. Siamo andati in una località che si chiama Rocha Nicra, mi sembra di ricordare, dove c'era un mare impetuoso, limpido, cristallino, ma talmente forte, talmente diciamo infinito, che nel suo ritmo delle onde, che facevano pensare alla potenza del Signore, che è inesauribile, è una cosa che non si può cogliere con mano o con ragionamento. Certo, se uno osserva con gli occhi umani, sono delle onde come si possono trovare in Spagna, come si possono trovare in Italia, in qualsiasi parte del mondo. Anzi, l'uomo va addirittura a visitare le isole negli oceani più sperduti per cercare quello che invece è alla portata di tutti, di tutti coloro che si abbassano con semplicità e accettano la vita che conducono su questa terra con umiltà. E allora il Signore si riversa su di loro con una forza che non è paragonabile, nessun essere umano è in grado di dare una vita, una forza così intensa e così pura, che possono stravolgere veramente l'esistenza di ogni essere umano. E poi ancora mi ricordo che abbiamo visto un documentario all'interno di una struttura di accoglienza su questa scogliera bianca, bellissima, a picco sul mare, che parlava della storia di quella località, una storia legata anche al popolo ebraico, e poi faceva vedere le tartarughe, che per spiegare che su queste spiagge, oltre a tutta questa storia, ogni anno puntualmente dall'oceano, dalle profondità del mare, arrivano queste tartarughe a deporre le uova su questa spiaggia. E il documentario finiva dicendo: l'armonia che hanno questi animali è la stessa che noi abbiamo nel porci nei confronti della natura. E questa cosa mi è continuata a risuonare dentro. In effetti gli animali sono perfetti nel loro modo di essere, perché adempiono la legge di Dio in modo semplice e senza nessuna contraddizione. Perché com'è possibile che un animale senza intelletto, come noi crediamo siano ad esempio le tartarughe, dalle profondità del mare riesca ogni anno a ritrovare la stessa spiaggia e deporre le uova, e queste puntualmente, quando le determinate condizioni di temperatura, di irraggiamento solare, di diciamo umidità della sabbia, si schiudono e come prima cosa vanno verso il mare, non è che vanno verso la sabbia o stanno lì, o queste prendono, partono e vanno verso il mare. E quindi questo mi faceva riflettere come l'uomo è così semplice nel vivere e nel seguire così fedelmente come fanno le tartarughe quella che è la vita o la strada che il Signore gli indica. Io non credo che sia sempre così, perché per fare forza in questa determinata condizione bisogna rinunciare a tutte le nostre impalcature che ci vengono dalla nostra cultura, dalla nostra tra virgolette intelligenza, sono tutte cose che queste alterano questo rapporto perfetto che abbiamo con Dio quando siamo bambini, quando vediamo le cose, riscopriamo l'essenza delle cose senza filtrarla con la nostra, con il nostro essere umano che ha tutti i limiti che noi conosciamo. Diciamo, questo modo di comportarsi degli animali mi ha fatto pensare a come dovrebbe essere la fede di ogni credente, cioè una fede semplice che dà fiducia incondizionata al Signore, che non dimentichiamoci, la parola ci dice che è il Signore di tutto, è Lui che ha creato i cieli, la terra e le bellezze che osserviamo, ma più che altro il Signore vuole essere il Signore dei nostri cuori, e questo è il messaggio fondamentale che ci arriva dalla parola del Signore. E per essere il Signore dei nostri cuori noi dobbiamo rendergli grazie in ogni momento della nostra giornata. Ho trovato un altro versetto che è nella Bibbia che parla di questo, di glorificare il Signore nei nostri cuori, ed è in Pietro, al 1 Pietro al capitolo 3, i versetti che vanno dal 14 al 16, a pagina 1211. E dice, se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Siete sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi e tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita. Anche qui ritorna il tema della paura. Se quando noi ad esempio agiamo bene e comunque i fatti della vita ci portano ad avere delle circostanze avverse nei nostri confronti, e qui dice comunque di glorificare Dio come Signore dei vostri cuori, ma lo glorifichiamo nel nostro comportamento, accettando anche delle ingiustizie, e però dice di fare questo, diciamo, questo fa sì che la gente possa notare il nostro modo di comportarsi diverso rispetto agli altri esseri umani, e diciamo questo può portare a delle domande da parte di altre persone. Infatti dice, siete sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, però per rendere conto dobbiamo farlo, di questa speranza dobbiamo farlo con mansuetudine e rispetto, e soprattutto avendo la coscienza pulita. È quella che ci fa sì che possiamo porci in modo nuovo e in modo puro nei confronti della vita. E un altro modo per glorificare il Signore che mi è sempre venuto in cuore in questi giorni è quando siamo andati in montagna l'altra settimana con Daniela. Osservare la natura credo sia anche un modo essenziale per ristabilire un equilibrio perso con il Signore. E quando uscivamo dal nostro albergo vedevamo la montagna che era alla nostra destra, che è il Monte Bianco, con il ghiacciaio e tutti i prati e il profitto dei monti. E quello che particolarmente mi ha dato gioia è osservare come il Signore si sia divertito nel creare tutto questo, perché è una cosa essenzialmente divina creare delle cose così varie e così perfette e così irriproducibili dall'essere umano, che non hanno pari al mondo. E infatti mi ricordo che osservando il profilo delle montagne, essendo una mentalità scientifica la mia, cercavo di, mentre aspettavo Daniele, di percorrere col dito tutto il profilo e la cresta delle montagne. E poi dentro di me dicevo, vediamo se ho imparato e se riesco a rifarlo anch'io. E quindi diciamo, iniziavo, magari c'era un tratto in piano, poi c'era una piccola pendenza, una curva, e puntualmente dopo un po' mi perdevo e dovevo ricominciare da capo a ripercorrere questa strada. E dicevo comunque che è una cosa praticamente impossibile per essere, dentro di me è venuto questo sentimento, impossibile per l'essere umano anche solo disegnare una cosa del genere, perché non avrebbe la capacità, non avrebbe anche la fantasia per creare questi andamenti delle linee che sono così vari, perfetti e irregolari allo stesso tempo, che nessun essere umano con la sua intelligenza, capacità può riprodurre. E quindi, pensando questo, mi veniva da pensare dentro di me, ma come può un Dio che è in grado di creare queste cose così meravigliose, come può un Dio così perfetto e giusto non occuparsi della sua creatura? E della creatura che la stessa parola di Dio ci dice che lui ha posto, diciamo, come privilegiato all'interno della terra rispetto agli altri esseri umani. E quindi osservando tutte queste cose che avevo sotto gli occhi, che prima non avevo osservato in questo modo, ho iniziato a percepire la perfezione e la delicatezza che Dio ha intrinseca in se stesso. E la delicatezza, perché poi mi è venuto in mente quella parte della Bibbia che dice non spezzerò la canna rotta e non spegnerò il lucignolo fumante, che sono delle cose talmente fragili, talmente delicate, che qualsiasi uomo, per delicato che sia, bene o male nella sua vita capita di spegnere, capita di spezzare. E Dio è ancora più delicato, è ancora più perfetto, è più quasi impalpabile nel suo modo di agire. E quindi questo è stato un modo per, io credo, adorare Dio nel mio cuore, inconsapevolmente. E poi durante la settimana me ne sono reso conto e la gioia è aumentata. E, diciamo, è tutto governato da un equilibrio così sottile che non siamo in grado di codificare, e quindi non siamo in grado di percepire. È una gioia quando il Signore riesce a farci capire anche solo un aspetto, così agli occhi delle persone è apparentemente insignificante. E questo equilibrio, purtroppo, come ci dice la Bibbia, è spezzato dal peccato. Questo è un modo per eliminare definitivamente il peccato dalla nostra vita e glorificare Dio nei nostri cuori. Farlo entrare completamente e farlo abitare in modo tale che tutte le cose negative che ci portano lontano da Lui non possano entrare. Questa è la mia speranza e il mio augurio per tutti, che possiamo tutti quanti adorare e glorificare il Signore per quello che è veramente e non per quello che noi crediamo Egli sia. Che il Signore ci accompagni durante tutta la settimana e che ci guidi e ci dia speranza, gioia e voglia di vivere, perché è così breve il periodo in cui possiamo stare insieme che non lasciamo che gli impegni, le stupidaggini, le cose più vane, frivole ci tolgano il piacere di essere suoi figli, di amarci, di volerci bene, di riconciliarci nonostante le difficoltà, e di essere veramente persone nuove che possono dare qualcosa di diverso completamente agli altri, di dare qualcosa che viene non dal cuore, ma viene ancora più dal profondo, qualcosa che esisteva prima della fondazione dei mondi e ci sarà ancora quando io non ci sarò più, non ci saranno più neanche le altre persone che conosco. Amen. Grazie. Amen. Signore.